Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1.
Medications require eligibility and prescription. Patients on 15 milligrams of tirzepatide had an average of 21% weight loss in a 72-week clinical trial when paired with diet and exercise. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Benvenuti a Storie e Leggende dal Mondo. Questa è una storia che nasce sotto la pelle della Terra, dove le mappe non rivelano e le promesse diventano pericolose. È una leggenda che parla di fiducia, di segreti e di un incontro che cambia il destino. Siamo in Anatolia, nella parte asiatica e che comprende la maggior parte del territorio della Turchia, tra grotte profonde e città che non sospettano affatto cosa si muova sotto i loro passi. Qui vive la leggenda di Shamaran. E come tutte le storie che resistono al tempo, inizia in modo semplice, con qualcuno che scende dove non avrebbe dovuto guardare. La storia comincia con un ragazzo povero, uno come tanti, che vive con sua madre ai margini della città. Si chiamava Kamsap e le sue giornate erano fatte di lavori semplici e necessari, piccoli incarichi, fatica quotidiana, gesti ripetuti che servivano solo a tirare avanti. Quel giorno si era spinto fuori dall'abitato per raccogliere della legna, una delle poche risorse a cui poteva attingere senza spendere nulla. Mentre camminava tra rocce e terreno friabile, il suolo sotto i suoi piedi cedette all'improvviso. La terra si aprì in una feritoia nascosta, una cavità profonda che lo inghiottì senza preavviso. Kamsap precipitò nel buio, urtando contro pareti umide e irregolari, finché la caduta terminò con un colpo secco che gli tolse il respiro e lo lasciò stordito. Quando riuscì a rialzarsi, si rese conto di non trovarsi in una grotta qualunque. Lo spazio attorno a lui era ampio e stabile, non frutto di un crollo naturale. La luce non proveniva dall'alto, ma sembrava diffondersi dalle pareti stesse, illuminando l'ambiente in modo uniforme. Le superfici erano lisce, consumate dal tempo e dal passaggio, come se quel luogo fosse stato abitato e mantenuto a lungo. L'aria era diversa, più densa, attraversata da un calore lieve. L'acqua scorreva in piccoli canali sotterranei e il suolo mostrava segni evidenti di movimenti sinuosi. Ovunque, tra le rocce e lungo il terreno, si muovevano serpenti. Non mostravano aggressività, ma lo osservavano con attenzione, come si guarda qualcosa che non dovrebbe trovarsi lì. Kamsap comprese allora di essere finito in un luogo che non apparteneva al mondo umano. Un regno nascosto sotto la terra, dal quale non sembrava esistere una via di ritorno immediata. Terrorizzato, cercò subito una via di fuga. Si mosse lungo il perimetro di quel mondo sotterraneo, tastando le pareti, seguendo i corridoi naturali, ma ovunque trovava solo passaggi che tornavano su se stessi. Non c'erano scale né fenditure verso l'alto. La consapevolezza di essere intrappolato iniziò a farsi strada lentamente, più della paura stessa. Fu in quel momento che la vide. Shyamaran, senza far rumore, era apparsa come se fosse sempre stata lì. Il suo corpo univa forma umana e serpentina, il busto di una donna, lo sguardo fermo e attento, e sotto una lunga coda di serpente che si muoveva con naturalezza sul suolo levigato. Non c'era ostilità nel suo modo di avanzare. Con parole misurate e tono pacato, rassicurò Khamsap, spiegandogli che non correva alcun pericolo e che poteva restare in quel regno senza essere minacciato. Solo allora il ragazzo riuscì davvero a osservare ciò che lo circondava. Davanti a lui si apriva un giardino sotterraneo, vasto e ordinato come una città nascosta. Al centro un laghetto dalle acque tranquille, circondato da alberi profumati e da fiori rari che non appartenevano al mondo di sopra. La luce, notata in precedenza, sembrava diffondersi dalle superfici stesse, come riflessa da perle e gioielli incastonati nella roccia. Intorno al laghetto si muovevano migliaia di serpenti dal colore chiaro, quasi biancastro, pacifici e raccolti ordinatamente. Oltre l'acqua si innalzava il palazzo e più in là il trono su cui sedeva Shyamaran, riconosciuta come la regina dei serpenti. In quel regno il tempo scorreva diversamente, sembrava dilatarsi. Khamsap smise di contare i giorni e iniziò a vivere secondo il ritmo di quel mondo. Shyamaran gli insegnò ciò che sapeva, le proprietà delle erbe, i segreti delle piante medicinali e dei veleni, la conoscenza della natura nascosta sotto la terra. Più il tempo passava, più la paura lasciava spazio all'equilibrio e Khamsap finì per stabilirsi in quel luogo come se ne avesse sempre fatto parte. Col passare del tempo, però, qualcosa iniziò a incrinarsi. Niente di improvviso, ma una nostalgia lenta e ostinata. Khamsap pensava alla madre rimasta in superficie, alla vita lasciata sospesa e alle persone che lo avevano sicuramente cercato e forse già compianto. Quel mondo sotterraneo gli aveva dato conoscenza e stabilità, ma non aveva cancellato il legame con ciò che era stato. Quando parlò del desiderio di tornare, Shyamaran lo ascoltò in silenzio. Lo avvertì del rischio, consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere, e gli fece giurare solennemente che non avrebbe mai rivelato l'esistenza di quel regno, né di chi lo abitava. Ordinò infine a uno dei grandi serpenti, suo guardiano, di ricondurlo in superficie. Il serpente si avvicinò a Khamsap e gli fece chiudere gli occhi. Lo sollevò sul proprio corpo e lo condusse attraverso un passaggio nascosto. Quando gli fu detto di riaprirli, il ragazzo si trovava di nuovo alla luce del sole nel mondo umano, lontano dalle profondità e nei pressi della sua terra. Nonostante per lui fossero passati anni, per il mondo in superficie erano passati pochi giorni. La madre e gli amici lo stavano cercando e una volta riapparso notarono subito che qualcosa in lui era cambiato. Parlava poco, osservava molto e possedeva una conoscenza che prima non aveva. Cominciò a curare le persone con le erbe, a riconoscere piante e rimedi sconosciuti. Lentamente la voce si diffuse. Quel ragazzo aveva acquisito una saggezza fuori dal comune. Nello stesso periodo, a Tarso, il re si ammalò gravemente. Il suo corpo si consumava giorno dopo giorno e la malattia non mostrava segni di cedimento. I medici reali tentarono ogni rimedio conosciuto: infusi, decotti, pratiche tradizionali e cure raffinate, ma nessuna ebbe effetto. La situazione divenne disperata e la corte iniziò a temere per la sopravvivenza del sovrano. Fu allora che intervenne il visir. Ricordò un sapere antico, marginale, che non apparteneva alla medicina ordinaria. Riferì che l'unica cura possibile per quella malattia proveniva da Shamaran. La sua carne o il suo brodo erano considerati un rimedio assoluto, capace di salvare il re. Ma per arrivare a lei serviva qualcuno che conoscesse come raggiungerla. Il visir architettò quindi uno stratagemma per rivelare un eventuale testimone tramite una prova. Tutti gli uomini del regno furono convocati e condotti all'Hammam, il grande bagno pubblico di pietra e marmo, saturo di vapore e acqua calda, perché secondo la tradizione, chiunque fosse entrato nel regno di Shamaran non avrebbe potuto nasconderlo. Una volta immerso in quel calore, avrebbe rivelato sulla pelle i segni del contatto con il mondo dei serpenti. Uno dopo l'altro, tutti gli uomini entrarono nel bagno e ne uscirono senza che nulla accadesse. Quando giunse il turno di Kamsap, cercò di sottrarsi alla prova. Tentò di rifiutarsi, accampando scuse, ma il visir non gli lasciò scelta. Fu afferrato e spinto all'interno della Hammam, costretto a immergersi nell'acqua calda sotto lo sguardo severo delle guardie. Il vapore sulla sua pelle fece affiorare delle squame e il segreto che aveva giurato di custodire venne alla luce. Fu immediatamente riconosciuto, arrestato e condotto davanti alla corte. Da quel momento, il destino di Kamsap fu legato in modo irreversibile a quello di Shamaran. Dopo la prova dell'Hammam, Kamsap fu torturato e interrogato. Cercò di resistere, ma venne trattato con durezza finché il segreto che aveva giurato di custodire cedette. Indicò la fenditura esatta, il punto nascosto da cui si accedeva al regno sotterraneo, e fu costretto a guidare il visir e i soldati fino all'ingresso. Quando scesero, i serpenti non attaccarono, restando immobili e pacifici. Dal suo trono, oltre il laghetto, Shamaran li attendeva. Guardò Kamsap senza sorpresa. Disse di aver previsto quel tradimento, ricordando che gli uomini, messi alle strette, scelgono sempre la stessa strada. Non seguì nessuna fuga e nessuna resistenza. Shamaran accettò il proprio destino e si consegnò volontariamente. Fu condotta in superficie e portata alla Hammam di Tarso. Prima che la uccidessero, Shamaran parlò. Era consapevole di ciò che stava per accadere e diede istruzioni precise, formulate come un rito. Ordinò che il suo corpo fosse tagliato e fatto bollire in un piatto di terracotta e che il brodo non venisse mescolato. Stabilì che il visir dovesse berne per primo, che Kamsap bevesse dopo di lui e che la carne fosse infine data al re. Non spiegò il perché di quella sequenza, ma avvertì di non invertirla, perché da quell'ordine sarebbero dipesi destino, guarigione e sapere. Shamaran venne infine uccisa e bollita come aveva indicato. In quel gesto si compì la fine del regno sotterraneo e l'ultimo atto di una creatura che, anche nel momento della morte, continuò a governare il destino degli uomini. Quando il rito fu compiuto, gli effetti arrivarono con una certezza che la corte non poté ignorare. Il visir, convinto di raccogliere il potere di Shamaran, beve il brodo per primo come indicato. E fu proprio quel gesto, compiuto con avidità e sicurezza, a rovesciargli addosso il destino. La leggenda racconta che morì poco tempo dopo, vinto da ciò che credeva di dominare. Anche Kamsap seguì le indicazioni bevendo il brodo dopo il visir. Ma per lui l'effetto postumo fu diverso. Ciò che aveva appreso nel regno sotterraneo non svanì. Si ricompose in una conoscenza più lucida e profonda, rendendolo definitivamente più saggio di quanto fosse mai stato prima. Poi venne il turno del re. La carne di Shamaran gli fu portata come ultima parte della sequenza e, secondo la tradizione, la malattia che lo stava consumando cominciò a lasciare spazio alla vita. Non fu un miracolo mostrato al popolo con clamore, ma un cambiamento percepito nelle stanze del potere. Il sovrano riprese fiato e forza e la corte capì di essere sopravvissuta per un soffio a un collasso che avrebbe cambiato tutto. Eppure il prezzo non fu solo la morte del visir e la guarigione del re. Il prezzo fu soprattutto Shamaran stessa. Con la sua uccisione, quel regno di serpenti pacifici e quel giardino sotterraneo con il laghetto e la luce diffusa smette di essere un luogo accessibile. E non perché le rocce si fossero richiuse in modo spettacolare, ma perché il legame si era spezzato. L'unica regina che poteva garantire equilibrio tra la superficie e ciò che vive sotto di essa non c'era più. Kamsap resta quindi come ultimo testimone di quel mondo sotterraneo. Ma è un testimone incompleto. Possiede la conoscenza e proprio per questo porta con sé un peso che non può davvero condividere. Ha tradito per costrizione, ha salvato un re e ha assistito alla fine di una creatura che gli aveva offerto rifugio e sapere. La saggezza per cui verrà ricordato non nasce da un premio, ma da una perdita. Ma non fu l'unico a portare una conseguenza di ciò che era accaduto. La tradizione racconta che con la morte di Shamaran qualcosa si spezzò anche nel popolo dei serpenti. Fino ad allora pacifici e ordinati sotto il suo regno, da quel momento smisero di riconoscere negli uomini una presenza degna di fiducia. Da qui nascerebbe il loro rancore, radicato nella memoria di quel tradimento che li rende ostili o guardinghi verso chi cammina in superficie. Ed è forse per questo che la leggenda di Shamaran continua a essere raccontata, non solo per la figura allegorica di una regina metà donna e metà serpente, ma per ciò che rappresenta: un sapere che non si lascia possedere senza conseguenze e un equilibrio che, una volta spezzato, non può essere ricostruito. Shamaran muore senza ribellarsi, perché sa che il suo destino è già scritto negli uomini che la cercano. E ciò che lascia dietro di sé non è soltanto una cura o una condanna, ma una verità più scomoda. Non tutto ciò che è nascosto chiede di essere riportato in superficie. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vi ha incuriosito o semplicemente tenuto compagnia, potete aiutarmi a far viaggiare queste storie, condividendolo, seguendo il podcast e parlandone con chi sapete potrebbe apprezzarlo. Visitate inoltre il sito ufficiale storieleggende.it, dove le storie non restano isolate, ma dialogano tra loro, e trovate tutti i link ai social. Ci sentiamo nel prossimo viaggio di storie e leggende dal mondo.